Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì dalle 20.30 alle 21.30 e riprende quindi a quest'ora il palinsesto, diciamo, normale di Radio Popolare, finito lo sciopero di oggi a cui Radio Popolare ha dedicato naturalmente grandissimo spazio e insomma tutto il palinsesto è stato un po' coinvolto da questa giornata così importante. Noi torniamo invece come sempre, come facciamo sempre il venerdì sera, con i nostri temi e quindi a parlare di questioni di genere, di femminismi. Oggi lo facciamo attraverso argomenti diversi. Allora, vi andremo a presentare intanto un documento che è il World Index 2024. Dice WeWorld perché è appunto stilato da WeWorld, associazione che torna a trovarci e che ci dà insomma un po' un'idea delle condizioni di vita delle donne e anche dei bambini e delle bambine in 157 paesi, che sono i paesi che sono stati appunto presi in considerazione, valutando la promozione, l'esercizio e la violazione dei diritti di donne e bambini e bambine. Questo indice lo andremo a vedere alla fine della trasmissione con Greta Niccolini, che è responsabile comunicazione di WeWorld. Avremo poi la nostra rubrica dedicata a sessualità e educazione affettiva. Oggi avremo in particolare un'editrice di una casa editrice che si occupa molto di questi temi e poi anche un'insegnante e scrittrice, quindi questo più tardi per la nostra rubrica che torna appunto a trovarci come fa una volta al mese. Invece nella prima parte vi andiamo a parlare di un libro che è un libro interessante per tanti ragioni, è un memoir scritto da un'autrice che si presenta solo con il suo nome, Lamia H. Puntato è l'unica cosa che ci dice del proseguimento del suo nome. È un memoir che è interessante perché la scrittrice ha un'identità che è sia di donna migrante, sia di persona musulmana che di persona queer, quindi quando parliamo di femminismo intersezionale, insomma, di questo stiamo parlando. Ed è interessante anche perché il libro che vi andiamo a presentare è la prima uscita di un progetto della casa editrice Le Plurali Edizioni, che torna a trovarci, che è un progetto legato proprio alle voci queer, in particolare accoglie voci autorali dell'area medio orientale, nordafricana e delle diaspore. E questo insomma ci è parso particolarmente interessante perché non è neanche facile imbattersi in testi che vengono da queste zone, in testi che affrontano appunto le nostre tematiche anche da un punto di vista meno eurocentrico. Ecco, qui a Sui Generis proviamo a farlo, ma non sempre è facile. E allora tra pochissimo cominciamo proprio con questo volume. mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail, scrivetemi anche per suggerire cose di cui volete parlare o sentir parlare qui a Sui Generis. Lamia, l'autrice, la protagonista di questo memoir, vive in Medio Oriente, ha 14 anni quando la incontriamo nelle prime pagine di questo libro che vi andiamo a presentare e ha una cotta per la sua insegnante. Il libro che ho tra le mani è edito da Le Plurali Edizione, scritto appunto dalla Miaka, che adesso vi andiamo a presentare, e si intitola Hijab Butch Blues. Noi, per raccontarvi di che cosa si tratta, abbiamo in collegamento ben due ospiti, e allora do subito il benvenuto, il bentornata sulle nostre frequenze a Beatrice Gnassi, che è editrice di Le Plurali Edizioni e traduttrice anche di questo libro. Beatrice, bentornata sui Generis.
Ciao, grazie per questo invito.
Grazie a te. Sull'altra linea abbiamo invece Paola Rivetti, che è professora associata presso la Dublin City University in Irlanda e si occupa di politica medio orientale e transnazionale, di femminismi e movimenti sociali, ed è una delle curatrici di questa nuova collana di cui parleremo. Buongiorno, benvenuta.
Buonasera a tutti e a tutti.
Buonasera, allora cominciamo questa chiacchierata con Beatrice, e allora le più attente, i più attenti tra noi si saranno accorti che io di solito non parlo di narrativa, sui Generis si tratta quasi solo saggistica, è anche un po' una scelta così di tempo, di campo, insomma una scelta che mette insieme diversi fattori. Questa volta invece ci occupiamo di un romanzo, perché è bello sempre infrangere le nostre ben poche regole, e oggi parliamo di un romanzo, anche perché appunto il romanzo è la prima uscita di una collana che ci è parsa subito particolarmente interessante, e anzi una collana di cui avevamo bisogno. Beatrice Gnassi, anche per voi è un po' una novità questo testo?
Sì, sicuramente è una novità. Noi come casa editrice facciamo sia narrativa che saggistica, anche se appunto come casa editrice sicuramente la saggistica ha un peso molto importante per noi ed è qualcosa su cui in genere investiamo molto. Questo libro è dentro la collana Le Cantastorie e fa parte, diciamo, è il primo del progetto Voci Queer, di cui magari poi ci parlerà meglio Paola, essendo una delle curatrici, ma è il primo testo di narrativa che facciamo in traduzione, perché fino ad adesso all'interno, diciamo, della nostra narrativa avevamo pubblicato soltanto autrici italiane. Questo testo ci è sembrato particolarmente importante, particolarmente pregnante, non solo perché affronta, diciamo, molte tematiche insieme, ma anche perché anche se è un testo di narrativa, in realtà è un memoir per cui l'autrice ci racconta la sua vita, ed è diciamo un testo molto politico dal punto di vista proprio più alto di questo termine, per cui ci è sembrato che oltre a raccontare una storia, e alla fine è il romanzo di formazione, per cui è la storia di Lamia, che conosciamo a 14 anni e diciamo seguiamo nel suo percorso di vita, diciamo questo percorso è anche particolarmente politico, intenso da un punto di vista di tematiche.
Adesso ci arriviamo e lo vediamo molto da vicino, questo romanzo, questo memoir, come l'hai giustamente chiamato. Prima rimaniamo un attimo sulla collana, la collana che abbiamo detto che si intitola Voci Queer, e dicevo poco fa Paola Rivetti, che è una collana di cui si sentiva anche un po' la necessità. Di che cosa si occupa questa collana, che cosa copre?
Sicuramente abbiamo sentito la necessità appunto di questa collana con Cecilia Dalla Negra, che è la mia co-curatrice, e proprio per portare le voci autoriali di autori, autrici e autore in Italia, voci che venissero appunto dal Medio Oriente, dal Nord Africa e anche dalle sue diaspore, di origine e fede musulmana oppure di altra fede oppure insomma di nessuna fede. Ci siamo immediatamente innamorate di questo libro con Cecilia Dalla Negra, abbiamo pensato che Le Plurali fosse la casa giusta per un progetto di questo tipo, che appunto intende non soltanto portare voci che non siamo abituate a vedere nei mercati editoriali, nelle librerie, nelle biblioteche del nostro paese, ma soprattutto che intende portare e discutere degli strumenti che sono degli strumenti di liberazione, quindi contro il razzismo, contro l'islamofobia, contro appunto di pregiudizi identitari o meno con cui appunto cresciamo nel nostro paese e che speriamo di riuscire ad abbattere attraverso questa collana, attraverso i libri.
Speriamo. Hijab Butch Blues è un libro, un memoir appunto, la protagonista è Lamia, che conosciamo quando ha 14 anni, come dicevamo un attimo fa. Il titolo di questo libro, che è un bellissimo titolo, evoca quella che è una pietra miliare della letteratura queer. Di che cosa si tratta, Beatrice, e perché questo titolo?
Allora, il titolo, diciamo, abbiamo voluto mantenere esattamente quello dell'originale perché ci sembrava fosse a parte intraducibile, ma anche molto forte, molto potente, anche perché appunto richiama un altro libro che è stato una pietra miliare della letteratura queer, che è Stone Butch Blues di Leslie Tinberg. E quando abbiamo chiesto, tra l'altro in una presentazione online che abbiamo fatto con la mia H, l'autrice, perché avesse scelto appunto di citare questo testo, lei ha risposto: è stato il primo testo diciamo di letteratura queer con cui mi sono confrontata e che mi ha diciamo donato una consapevolezza e una rappresentazione che mi mancava totalmente, e la motivazione per cui lei ha deciso di scrivere questo libro è proprio perché, diciamo, è il libro che lei avrebbe voluto leggere a 14 anni quando appunto inizia la sua storia, il suo percorso nella narrazione. Per cui sostanzialmente è diciamo Stone Butch Blues, esattamente come i Hijab Butch Blues, in modi diversi, ma entrambi sono diciamo dei testi di rottura e molto originali rispetto a diciamo la letteratura che si trovano intorno e alla letteratura queer.
Sì, tra l'altro io voglio anche ricordare, abbiamo citato Leslie Finberg, che è morta nel 2014 e lei riuscì a vincere una causa per rendere appunto scaricabile gratuitamente il suo libro Stone Butch Blues, che appunto è un libro molto, molto importante, e quindi insomma voglio dire a chi ci sta ascoltando che si trova gratuitamente scaricabile da internet il libro anche in versione italiana, quindi è un altro consiglio di lettura che diamo oltre al libro di cui stiamo parlando. Paola, chi è la mia H? Come l'avete anche incontrata? E qualcosa di più su questo libro? Di che cosa racconta?
Beh, noi seguiamo la storia di Lamia, che abbiamo avuto davvero la fortuna di incontrare quasi per caso quando con Cecilia cercavamo insomma ispirazione per capire quale potrebbe essere il libro che inaugurava questo progetto editoriale. Ci siamo imbattute in questo titolo, ovviamente ce ne siamo immediatamente innamorate, e poi questo amore è sempre più cresciuto quando abbiamo cominciato effettivamente a leggere il libro, dove seguiamo appunto la storia di Lamia, che è una giovane, insomma una donna che figlia di due migranti del sud-est asiatico, cresce in un paese ricco del Golfo, di cui appunto non possiamo solo immaginare insomma essere un paese dell'Arabia Saudita piuttosto che gli Emirati. Si confronta fin da subito con una serie di con un'intersezione di diverse oppressioni che si appunto all'intersezione delle quali lei si trova a vivere. È razzializzata perché appunto figlia di persone del sud-est asiatico, migranti in un paese dove appunto c'è una homo, lesbo, bi, transfobia estremamente forte. Scopre la propria omosessualità a 14 anni, si riesce a trasferire grazie a una borsa che vince per studiare negli Stati Uniti, quindi si riesce a trasferire in un ambiente dove sicuramente la pressione dell'omofobia è meno appunto è meno forte, ma dove incontra l'islamofobia e incontra insomma non so per la prima volta però anche il razzismo in quanto appunto in quanto persona nera e razzializzata. Quindi è un libro che in una maniera estremamente divertente però affronta temi che sono molto importanti, temi che sono molto anche insomma poco in un certo senso frequentati o comunque poco articolati nel dibattito pubblico italiano. Ad esempio una cosa che è una difficoltà che abbiamo avuto durante il processo di traduzione a cura di Beatrice e di insomma revisione di questa traduzione che abbiamo fatto tutto insieme, è stato proprio relativo al come tradurre alcune espressioni che in inglese sono assolutamente normalizzate e che troviamo, come ad esempio brown people in italiano. Noi abbiamo optato per persone razzializzate e o persone nere a seconda del contesto narrativo, di cosa ci interessava, di cosa Lamia metteva in evidenza, ma questo è soltanto uno degli esempi, insomma, sui quali anche abbiamo riflettuto come casa editrice, come curatrice, come traduttrice, proprio in merito un po' alla mancanza di strumenti, in questo caso linguistici, che abbiamo in Italia. Quindi è un libro, appunto, che affronta delle questioni estremamente importanti, è però anche un libro molto divertente. Proprio l'altro giorno rileggevo uno dei capitoli in cui, appunto, Lamia ci racconta di vari appuntamenti andati bene, andati male, l'uso delle app, insomma questo suo mettersi in gioco sul piano amoroso per conoscere nuove persone, e devo dire che, appunto, si tratta di un capitolo estremamente emozionante. Mi sono ritrovata a ridere, mi è scesa anche la lacrimuccia, insomma, impersonificandomi nelle difficoltà di una giovane donna alla ricerca dell'amore. Quindi è un libro meraviglioso, è un libro che, insomma, consigliamo e speriamo che tutte e tutti leggano, proprio non soltanto per riflettere e per pensare, per capire come la politica sia una questione estremamente personale, ma anche una questione che ci riguarda tutte, ma anche, insomma, per una lettura leggera e divertente.
Sì, aggiungo anche, e su questo magari non so se vuoi dire qualcosa di più, di lei non si sa molto, dell'autrice, di Lamia H, anche la sua immagine non si trova su internet, in rete, e questo è un altro segno, insomma, di un modo per difendersi.
Sì, esatto. Si tratta di un libro speciale anche per questo, perché Lamia stessa, cioè la persona che ha scritto questo libro, in qualche modo a non incarnare il modello della persona appunto queer, gay, che è out, come la possiamo pensare noi. Lamia è una persona estremamente, passatemi il termine, emancipata, cioè è una giovane donna estremamente in gamba, ha studiato in uno dei più importanti college universitari negli Stati Uniti, è una persona che ha un lavoro, è un'autrice di successo, ha vinto anche diversi premi con questo libro, però è una persona che incarna un modello, incarna un modo di essere queer, che ci fa anche riflettere sulla pluralità di modelli che secondo me mancano un po' a noi come comunità queer e gay. Lamia non ha fatto coming out con la propria famiglia, questa è una delle ragioni, insomma, che lei articola e appunto discute nel libro, ma è anche una delle ragioni per cui il libro è di fatto un libro anonimo. Noi di Lamia sappiamo solo il nome, non conosciamo il cognome, non esiste, come dicevi, nessuna foto o appunto nessuna rappresentazione, diciamo, visuale, però appunto siamo di fronte a una persona che in qualche modo, attraverso l'incarnare tutte queste contraddizioni, ci offre un modello diverso e ci dice una cosa abbastanza banale, cioè che non c'è un solo modo per essere queer, non esiste un modo giusto, un modo sbagliato per esserlo.
Beatrice Gnassi, che cosa vuol dire portare oggi, in questo momento, in questo paese che è l'Italia, la voce di Lamia H?
Ma diciamo che un po' come tutti i libri che cerchiamo di selezionare e di pubblicare, l'idea è quella che vada ad alimentare un dibattito e che aiuti in qualche modo, sia uno strumento anche un po' di decostruzione, no? Di alcuni stereotipi, di tanti stereotipi che ci beviamo fin dall'infanzia e con cui cresciamo in una società che mi sembra che sempre più vada in questa direzione, appunto, di stereotipi, e spesso anche molto pericolosi. Per cui l'idea di portare questo testo è riuscire a far riflettere e a spostare un po' anche il punto di vista di chi legge, con un testo che però, appunto, non è un saggio accademico, ma è un memoir, un romanzo, un qualcosa in cui veramente, nonostante tutte le intersezioni delle identità che Lamia attraversa, possiamo in qualche parte anche in qualche modo riconoscerci tutte e tutte, perché comunque è diciamo un percorso che è personale, anche se ha un significato politico particolarmente intenso. Penso che ci sia bisogno di libri come questi, come questo, per spingere appunto le persone a riflettere, a capire le complessità. Diciamo che quando abbiamo scelto il nome Le Plurali, l'idea era proprio quella di rendere conto di una complessità della realtà e di una pluralità di voci che noi personalmente vogliamo ascoltare, vogliamo sentire, vogliamo leggere, e speriamo insomma che anche il pubblico le accolga.
Ancora una domanda, grazie Beatrice, ancora una domanda a Paola Rivetti, che appunto è co-curatrice di questa nuova collana, una domanda un po' sul futuro, non so se hai già dei titoli o delle idee da raccontarci, ma anche qualcosa sul dove prendete questi libri, dove andate a trovare i titoli che poi confluiscono nella collana, che tipo di lavoro c'è dietro?
Diciamo che è un lavoro assolutamente collettivo in cui appunto ci scambiamo per mesi a volte per scegliere questo libro, per scegliere già Butch Blues, insomma abbiamo letto tantissimo e per mesi ci siamo scambiate, no, impressioni, titoli, PDF di libri, eccetera eccetera, quindi è un lavoro collettivo che facciamo. Su questo Le Plurali devo dire si sono dimostrate fantastiche, persone veramente meravigliose con cui lavorare, generose nel tempo e anche insomma nella curiosità, no? Nell'avere fiducia in quello che io e Cecilia insomma proponevamo, eccetera. Stiamo lavorando alla seconda uscita, anche se appunto siamo ancora nella fase di cercare insomma il secondo libro. Il lavoro non è semplicissimo perché appunto non sempre si tratta di libri che sono disponibili o comunque che sono facilmente accessibili. Li cerchiamo tantissimo, li cerchiamo sia in lingua appunto inglese o francese, quindi lingue che in qualche modo sono più accessibili a noi, ma abbiamo anche insomma considerato ovviamente volumi e manoscritti invece scritti direttamente in arabo o in persiano o altre lingue insomma della regione. In sé è un processo estremamente divertente, un processo che personalmente amo tantissimo, che è proprio quello anche della ricerca, che però è anche una scoperta di testi, di voci autoriali che appunto grazie alle Plurali sto conoscendo e che insomma prima di iniziare questa avventura con le Plurali non conoscevo. Quindi è un processo molto divertente che noi amiamo e speriamo insomma che anche voi lo amiate e amiate i risultati di questa nostra ricerca.
Allora, abbiamo parlato di Hijab Butch Blues, firmato da Lamia H, ne abbiamo parlato con Paola Rivetti, che insieme a Cecilia Dalla Negra cura la collana Voci Queer per Le Plurali Edizioni. Grazie mille Paola Rivetti per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E abbiamo parlato anche con Beatrice Gnassi, che è editrice e traduttrice del testo, editrice delle Plurali Edizioni. Grazie ancora Beatrice di essere stata con noi.
Grazie, grazie mille, alla prossima.
To your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. to the end of love. Dance me to the end of love.
Sui Generis Radio Popolare, e allora andiamo a ritrovare la nostra rubrica dedicata a educazione sessuale e affettiva. Oggi in collegamento con noi abbiamo due ospiti a cui diamo il benvenuto. La prima è un'editrice della casa editrice 79, una casa editrice per la prevenzione della violenza di genere, recita proprio la descrizione sul sito 79.it che potete visitare, sono molti volumi e molto interessanti e tanti anche i percorsi educativi che si possono progettare attraverso i libri di 79. Per 79 abbiamo in collegamento Monica Martinelli, buongiorno, bentornata sui Generis.
Buonasera a tutte, a tutti.
Buonasera, buonasera. Sull'altra linea invece abbiamo una docente di lingua inglese ma anche un'autrice di 79, adesso tra poco andiamo a raccontarvi il suo libro, che si occupa di didattica e web, di femminismi, sapere di genere, ed è coautrice anche di English Around the Web. Diciamolo subito allora, per 79 ha dato alle stampe Come l'acqua, riconoscere ogni giorno il mare invisibile del patriarcato. Marianna Di Gioia, benvenuta sui Generis.
Ciao, grazie.
Ciao. Allora, cominciamo con la casa editrice Monica Martinelli. Io poco fa, per presentarti, ho letto che cosa c'è scritto nella presentazione, la prima presentazione che si trova sul sito, una casa editrice per la prevenzione della violenza di genere. Come fate, come realizzate questa importante missione, con quali linguaggi, con quali scelte, che cos'è 79?
Sì, è piuttosto complesso come obiettivo, molto difficile, però ci siamo dati un obiettivo grande, cercando di offrire il nostro piccolo contributo. Quello che noi offriamo sono strumenti per promuovere un'educazione paritaria, l'educazione al consenso, quindi la prevenzione della discriminazione e della violenza di genere attraverso diversi albi, libri di narrativa, saggistica e percorsi scolastici, diciamo un po' utilizzando tutti i registri narrativi per poter parlare a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma anche ad adulti. E lo facciamo a partire proprio dagli albi illustrati fino ad arrivare alla saggistica specialistica per operatrici dei centri antiviolenza o anche assistenti sociali, e ovviamente anche passando per educatori ed educatrici. Quindi cerchiamo un po' di coprire tutte le persone che potenzialmente possono essere interessate a essere coinvolte con noi in questa lotta antisessista.
Fate tante cose, avete anche tanti progetti all'attivo. Io ricordo il sito 79.it, qui trovate tante informazioni oltre naturalmente alle autrici, agli autori e ai libri che avete dato alle stampe. Ci torneremo tra poco, Monica Martinelli, a riaffrontare un po' più da vicino questi argomenti. Marianna Di Gioia, tu l'abbiamo detto, sei anche un insegnante, e allora con te in apertura di questa nostra chiacchierata volevo chiederti qualcosa proprio come insegnante. Questa nostra rubrica è una rubrica che appunto affronta educazione sessuale e affettiva, che vuole essere anche un po' uno strumento per chi ci sta ascoltando, di utilità pratica. Prima una riflessione però un po' sulla scuola, da come la vedi tu dal tuo punto di vista, a che punto siamo di questi argomenti all'interno delle mura scolastiche?
Sì, purtroppo siamo ancora troppo indietro. Io ho un'esperienza ormai da 25 anni, ho insegnato 20 anni alla scuola secondaria di primo grado e da 6 anni sono nella secondaria di secondo grado, prima in un istituto professionale, ora sono in un liceo scientifico, e devo dire che insomma non siamo ancora purtroppo troppo indietro, non tanto come strumenti, perché ormai si trovano già in giro nelle librerie, online, c'è tanto ormai negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 3-4 anni sono state pubblicate tante cose, però purtroppo manca una pianificazione nella scuola sistemica, e quindi è tutto piuttosto demandato all'iniziativa di singoli docenti o singoli dirigenti illuminati che decidono di fare dei percorsi nelle scuole, però sono insomma troppo poche. Penso che sarebbe importante invece una pianificazione un po' più appunto sistematica, necessaria, con proprio un'ora settimanale o dei progetti piuttosto lunghi, perché purtroppo queste delle iniziative individuali non sono sufficienti.
Sì,
c'è
certo.
Bisogno di tempo, c'è bisogno proprio di tempo per fare questi percorsi, per approfondire, per entrare in profondità, per scardinare determinate dinamiche legate a stereotipi, è necessario tempo, non si possono improvvisare.
Assolutamente, la casa editrice 7-9 offre anche degli strumenti, mi viene in mente Costellazioni, che è una mappa concettuale che si può scaricare gratuitamente dal sito 7-9 e che aiuta proprio le scuole di ogni ordine e grado a inventare dei percorsi su questi temi.
Esatto.
Quindi questo mi sembra molto, molto interessante. Monica Martinelli, come sono i vostri rapporti con le scuole? Abbiamo sentito il punto di vista dell'insegnante, sentiamo quello dell'editrice.
Allora, il nostro punto di vista è privilegiato, perché poi entriamo in contatto con le insegnanti come Marianna, quindi insegnanti appassionate che ci chiamano e che ci fanno entrare a scuola. Nelle scuole entriamo prevalentemente ovviamente con i nostri libri, perché è il nostro lavoro principale, ma poi entriamo con dei progetti legati al consenso, ad esempio, che partono proprio da un libro 7-9 che si chiama Consenso, possiamo parlarne, in collaborazione con l'Associazione Percorso Donna. Siamo entrati anche con dei progetti per bambini e bambine più piccoli, e lì ci sono stati decisamente più problemi. È capitato spesso insomma che questi progetti venissero bloccati dal consiglio di classe anche in seguito ad una delibera insomma d'accoglienza, e sono stati poi sbloccati con un grande lavoro di mediazione e di diplomazia, diciamo così. Perché spesso se gli insegnanti sono molto appassionati di questi temi, sono competenti e quindi sanno che è necessario fare dei percorsi anche strutturati e quindi lavorare con bambini e bambine fin dalla primissima età, spesso ci sono i genitori o i presidi a monte che preoccupati diciamo delle reazioni tendono ad essere un po' più reticenti. Quindi insomma c'è un grandissimo lavoro da fare. Io credo che oltre che il lavoro da fare su ragazzi e ragazze, che è necessario, c'è un grandissimo lavoro da fare anche sul corpo docente, perché ricordiamo che la pedagogia di genere ad esempio o l'educazione alla sessualità non sono delle materie formative obbligatorie, no? Nei percorsi curricolari delle insegnanti del futuro, degli e delle insegnanti del futuro. Quindi questo porta a una serie infinita di problemi, perché ciascuno e ciascuna porta con sé il proprio bagaglio culturale derivante dalla propria famiglia, dalla propria storia, e si ha dei pregiudizi interiorizzati di diversa poi chiaramente nei ragazzi e nelle ragazze, inclusi i pregiudizi e i tabù legati alla sfera sessuale. Quindi secondo, dal nostro punto di vista è importantissima, oltre alla formazione dei ragazzi, anche la formazione veramente del corpo docente, e cerchiamo di lavorare anche su questo attraverso insomma, diversi strumenti che abbiamo pubblicato.
E certo, allora uno di questi strumenti è il libro di Marianne Di Gioia che si intitola Com'è l'acqua, riconoscere ogni giorno il mare invisibile del patriarcato. Nell'introduzione del sito internet a questo libro si ricorda che appunto spesso nelle scuole, ma non solo nelle scuole, si parla di violenza di genere solo magari in determinate occasioni, come ad esempio l'occasione del 25 di novembre. Questo libro fa tutt'altro, nel senso che vuole proprio creare un percorso che duri tutto l'anno.
Sì, infatti, diciamo che l'idea è stata proprio quella, cioè di superare il fatto di parlare di violenza di genere soltanto il 25 novembre, quindi ho individuato un po' provocatoriamente anche delle giornate che apparentemente non hanno niente a che fare con la violenza di genere, qui come la Befana, la festa del San Valentino, la festa della mamma, la festa del papà, che sono giornate, e quindi andare invece ad individuare in che modo anche queste giornate apparentemente innocue nascondono invece dentro di sé, sono portatrici di stereotipi legati a San Valentino, appunto tutti gli stereotipi legati all'amore romantico e quindi l'intreccio perverso che ci può essere tra amore e violenza, amore e possesso, amore e gelosia e quant'altro. Invece la festa della mamma vado ad indagare i miti legati alla maternità, i miti e diciamo anche tutte quante le problematiche che condizionano le donne e le portano necessariamente verso determinate strade, gli stereotipi legati alla maternità, i condizionamenti, quindi maternità e lavoro, maternità e il ruolo della donna nella gestione del lavoro di cura e lavoro domestico, tutte quante queste problematiche affrontate con dei laboratori esperienziali da fare in classe o dei dibattiti, dei giochi di ruolo da fare con le classi. Idem la festa del papà l'ho usata strumentalmente per andare ad indagare un po' tutto quanto quello che ruota intorno al maschile, diciamo sia alla ricerca di alleanze con un maschile invece in movimento, nella lotta alleato, nella lotta contro il sessismo, gli stereotipi di genere che fanno male anche agli uomini, e sia invece ad individuare tutti quanti i limiti che la società pone a questo percorso, e parlo anche dei movimenti Women Rights Activists, cioè i movimenti diciamo che invece si contrappongono a questo percorso di lotta contro gli stereotipi di genere. La Befana l'ho usata un po', è stata un po' una forzatura, nel senso che per parlare delle streghe, la Befana non è necessariamente non è una strega, ma in qualche modo evoca un determinato immaginario, e quindi l'ho usata strumentalmente per aprire tutto quanto questo discorso su quello che è stato la caccia alle streghe, questo grandissimo femminicidio di massa che è durato per secoli e che è stato un mezzo per addomesticare le donne nei paesi occidentali. E infine poi chiaramente poi a queste giornate ho affiancato invece le giornate più istituzionali come l'8 marzo per parlare dei diritti delle donne, quindi acquisiti, diritti violati, diritti in pericolo, e il 17 maggio la giornata contro l'omobitransfobia, e naturalmente il 25 novembre è presente comunque. Quindi diciamo queste giornate un po' ricoprono tutto quanto un calendario, perché sono più o meno una giornata al mese alla fine, e quindi permettono di fare un discorso che attraversi tutto quanto l'anno scolastico, per chi desideri in qualche modo parlare di queste tematiche non soltanto il 25 novembre ma tutto quanto l'anno.
E certo, ci sono sia testi teorici che attività laboratoriali. Penso che tu l'abbia detto, ma forse me lo sono perso, volevo solo sottolineare che è un percorso, diciamo, che è pensato per la scuola secondaria di secondo grado. Forse
sì, anche se può essere utilizzato tranquillamente anche in quella di primo grado, perché sono magari un po' riadattati, sono tematiche che si possono tranquillamente fare anche nella scuola secondaria di primo grado.
Grazie. Monica Martinelli, abbiamo ancora qualche minuto per raccontare un progetto che mi dicevi che volevi raccontare.
Sì, vorrei raccontarvi il progetto Rifugi. Il Rifugi è un progetto nato nel 2023 in occasione di 10 anni della casa editrice, che mira a creare una piccola rete di librerie e biblioteche formate sulle tematiche della violenza di genere e che sono soprattutto in grado di dare informazioni circostanziate e utili ed efficaci alle donne in fase di temporanea difficoltà, quindi alle donne che subiscono violenza e che hanno bisogno di uno spazio sicuro per poter parlare. Chiaramente non si sostituiscono ai centri antiviolenza, che fanno ovviamente il loro lavoro, ma sono proprio delle casse di risonanza per i centri antiviolenza. Quindi queste librerie, contrassegnate da una vetrofania rossa con scritto proprio i rifugi, sono degli spazi in cui i librai e le libraie conoscono bene il funzionamento della rete antiviolenza territoriale e possono dare delle risposte, possono accogliere questa primissima istanza delle donne che magari o non conoscono il centro antiviolenza o non se la sentono di andare, quindi danno fanno delle prime domande, che è un momento fondamentale. I rifugi al momento in Italia sono 134, sparsi da nord a sud, e proprio il 25 di novembre è ripartita la campagna per l'adesione di nuovi rifugi. Per ogni libreria o biblioteca aderente noi abbiamo inviato un libro omaggio alla casa rifugio più vicina alla libreria, in modo da creare questa piccolissima, di contribuire, insomma, di avviare questa piccola rete sul territorio per fare in modo che le persone si conoscano tra loro e possano contrastare insieme la violenza di genere.
Benissimo, immagino che sul sito si trovino maggiori informazioni.
Esatto, sì, si trova la mappa e si trovano tutte le informazioni.
Grazie mille, grazie Monica Martinelli. Ancora una domanda per invece Marianna Di Gioia: progetti per il futuro, cose che hai in mente di scrivere o presentazioni del libro di cui abbiamo parlato oggi?
Sì, le presentazioni stanno proseguendo e c'è un bel riscontro, diciamo, sia da parte di associazioni, librerie, biblioteche, anche ho fatto una formazione per ActionAid, quindi insomma c'è molto interesse su queste tematiche. Mi piacerebbe fare di più nelle scuole, ecco, questo un po' che secondo me, insomma, c'è ancora un po' di difficoltà in questo. Progetti sì, ho in mente di continuare sicuramente a lavorare su questi temi. Mi piacerebbe più agganciarli alla materia che io insegno letteratura inglese, quindi sto cercando di sviluppare qualcosa legato alla materia, perché penso che sia anche importante avere uno sguardo nuovo sulle discipline che vengono insegnate per essere ancora più incisivi in questo percorso come docenti.
Grazie Marianna Di Gioia. Io ricordo il tuo libro Com'è l'acqua, riconoscere ogni giorno il mare invisibile del patriarcato. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Monica Martinelli, editrice di 79 Edizioni. Grazie ancora.
Grazie a voi, buona serata.
E io non vi ho detto però perché si intitola Com'è l'acqua, e allora ve lo dico: c'è una citazione di David Foster Wallace dal testo Questa è l'acqua, che vi leggo perché è carina. Due pesci che nuotano incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: salve ragazzi, com'è l'acqua? I due pesci giovani nuotano un altro po', poi uno guarda l'altro e fa: che cavolo è l'acqua?
They poured across the border. We were cautioned to surrender. This I could not do. Into the hills I vanished. No one ever asked me.
Joan Baez, oggi solo cover, così mi è presa così, e tra l'altro tutte di Leonard Cohen, ma è un caso, semplicemente mi piacevano queste due canzoni e le volevo passare. E allora andiamo in chiusura di trasmissione, andiamo a parlare del World Index 2024, che è curato da WeWorld, che ospitiamo di nuovo, in particolare nella persona di Greta Niccolini, che è responsabile della comunicazione di WeWorld. Bentornata sui Generis.
Grazie mille per questo invito.
Grazie a te. Allora, cominciamo con il raccontare che cos'è il World Index 2024.
Il World Index 2024 nasce da quello che prima era il nostro indice dell'organizzazione di WeWorld, che è un'organizzazione che da 50 anni difende i diritti di donne e bambini in oltre 25 paesi nel mondo, inclusa l'Italia, e che abbiamo da quest'anno allargato a tutta la nostra alleanza, a Child Fund Alliance. Questo indice ci permette di mettere in comparazione 157 paesi nel mondo per misurare la temperatura di quelli che sono i diritti garantiti a donne, bambini e bambine. Questo ci permette quindi in sostanza di generare una grande classifica che può essere appunto divisa attraverso gli indicatori che noi abbiamo selezionato, che sono oltre 30, e quindi ci permette di raccontare un po' meglio come sta andando il nostro mondo in termini di garanzia dei diritti a queste che sono sicuramente le categorie più vulnerabili.
Ecco, adesso andiamo a vedere tra poco più da vicino alcuni dei risultati di questo indice e quali sono poi in conclusione le priorità che voi mettete di intervento. Prima però mi dicevi fuori onda che c'è una novità in quest'indice.
Quest'anno per la prima volta abbiamo inserito una parte più qualitativa, quindi non solo numerica. Abbiamo interpellato 10.000 bambini e bambine in 41 paesi per chiedere loro che cosa li preoccupa di più, perché appunto il monografico dell'edizione di quest'anno era proprio il diritto al futuro, e dare voce ai bambini per noi è una priorità, perché quello che ci siamo resi conto è che bambini e adolescenti, che sono il nostro futuro, non sono mai in maniera corretta rappresentata, ad esempio nei summit internazionali si parla spesso di loro in Italia e all'estero, ma non li si ascolta mai, e questo è una delle evidenze uscite maggiormente dall'index di quest'anno, perché i bambini ci hanno raccontato che non si sentono ascoltati, non si sentono ascoltati in famiglia, non si sentono ascoltati dalle istituzioni e nemmeno a scuola. Una delle cose preoccupanti uscite anche da questa interpellazione è il fatto che a preoccuparli soprattutto sono temi come la disoccupazione, la povertà e le epidemie, perché non dimentichiamoci che sono una generazione che ha vissuto il Covid, che è stata un'esperienza devastante per molti di loro. E poi un'altra evidenza è che nei paesi a reddito medio-alto spesso bambini e bambine sembrano essere ancora più infelici e incerti rispetto ai coetanei dei paesi emergenti. Questo da un lato è perché sicuramente su queste tematiche si lavora di più e quindi sono più consapevoli, ma dall'altro dovrebbe farci scattare un campanello d'allarme per quanto riguarda le ansie e le preoccupazioni che noi stiamo appoggiando sulle nuove generazioni.
Eh sì, insomma, campanelli d'allarme ne fa suonare diversi questo documento che avete stilato, che è stato presentato, se non sbaglio, qualche giorno fa anche a New York, alle Nazioni Unite, giusto?
Esatto, da questo l'abbiamo appunto presentato alle Nazioni Unite. Quello che emerge è una classifica che non stupisce particolarmente in realtà, dove in testa ci sono i paesi del nord Europa, quindi Svezia, Islanda e Norvegia in primis, e come fanalino di coda si confermano i paesi più in difficoltà, ultimo in classifica è proprio il Chad. Due risultati vorrei mettere in evidenza. Il primo è che un minore su tre e più di una donna su quattro vivono in paesi dove i diritti umani sono poco rispettati. E il secondo è che abbiamo calcolato che ci vorranno, se andiamo avanti a questo ritmo attuale, 113 anni perché le donne, i bambini e le bambine possano vedere attuati pienamente i diritti fondamentali, o comunque quelli che l'index valuta come diritti fondamentali. Questo è più forse di un campanello d'allarme, perché ci racconta di un mondo molto fermo nel progresso.
Eh sì, allora Greta Nicolini è Sui Generis, è una trasmissione che parla, come recita il suo sottotitolo, di donne e altre stranezze, quindi anche se i bambini e le bambine possono rientrare da un certo punto di vista nelle stranezze, no, ma sto scherzando, andiamo a concentrarci sulle donne. Che cosa emerge da questo documento per quanto riguarda le donne?
Allora, alcune cose che possiamo mettere in evidenza sono il fatto che i livelli di istruzione e di partecipazione delle donne ai processi decisionali sono in aumento un po' in tutto il mondo, e questa è una nota positiva. Tuttavia viene dimostrato in maniera evidente che le donne rimangono il gruppo sociale più vulnerabile ed emarginato a livello globale e sperimentano la più alta probabilità di violazione dei diritti umani. Ovviamente questo tiene conto, è appena stato il 25 novembre, per cui abbiamo sentito ampiamente i dati a livello globale sulla violenza contro le donne. Sicuramente questo è un tema che fa abbassare nel ranking il vivere pienamente i propri diritti, ma ci sono tanti aspetti che influiscono in questo settore. A preoccupare sicuramente è la condizione di alcuni paesi, tra questi l'Afghanistan ad esempio, che sta diventando un paese fuori dai radar dal punto di vista mediatico, e dove la condizione di donne e uomini, il divario nella loro condizione resta enorme. Quindi è vero che anche per esempio in un paese come l'Afghanistan restano a rischio anche anche bambini e bambine, ma sicuramente la condizione femminile è la più critica. Quello che si può prevedere già anche in un futuro a breve è un peggioramento delle condizioni in alcuni paesi, tra questi sicuramente quelli con un conflitto in corso, preoccupanti soprattutto la situazione di Libano e Palestina. E se vogliamo guardare anche all'Italia, nonostante l'Italia sia 34esima e quindi nella parte alta della classifica, pur essendo dietro a Francia, Germania e Spagna, vediamo che quello che la rende un po' più indietro delle compagne europee è sicuramente la condizione delle donne, perché il nostro paese si conferma ancora una volta un paese a misura di uomini, con una condizione molto peggiorata dal 2015. Si registra un miglioramento della salute femminile, seppur lieve, ma peggiorano altre componenti come le opportunità economiche, l'educazione soprattutto superiore e la partecipazione ai processi decisionali.
Greta Nicolini, grazie mille. Greta Nicolini, responsabile comunicazione di WeWorld. Ultima domanda, dove si può trovare questo documento?
Il documento è pubblicato sul nostro sito www.weworld.it, in home page si può trovare o all'interno della categoria pubblicazioni.
Grazie
mille intanto per questo invito.
Grazie a voi per il vostro lavoro e alla prossima. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis. Io però vi volevo segnalare l'ultimo numero di Internazionale, quello relativo alla settimana 22-28 di novembre, perché in questo giornale c'è un'ampia parte che è dedicata al processo per stupro che sta scuotendo la Francia, ma io direi anche un po' tutta l'Europa. È il processo per stupro in cui sono imputati 51 uomini che hanno tra i 20 e i 70 anni e che sono accusati di aver stuprato Gisèle Pelicot, che è stata per anni drogata da suo marito e fatta violentare da degli sconosciuti. È un processo molto importante che appunto riguarda non solo la Francia, ma riguarda un po' tutte noi e tutte noi. E insomma, sull'ultimo numero Internazionale ci sono diversi articoli dedicati a questo caso, potete magari andarlo a recuperare. Anche vi ricordo che nelle biblioteche spesso ci sono i periodici, cioè ci sono i periodici, quindi sicuramente potete trovare questo numero di Internazionale. È un Così è un po' il processo, è stato definito il processo del secolo da tante femministe. Io settimana scorsa proprio ero in Francia e un'amica mi ha detto che stava andando ad Avignon, appunto dove si tiene il processo, per sostenere Gisèle Pelicot, e in effetti mi ha raccontato che le femministe stanno fuori dal tribunale per applaudire questa donna di insomma, straordinaria forza, che ha deciso di rendere pubblico e a porte aperte il processo, perché lei stessa ha detto: non sono io che mi devo vergognare, e appunto perché credeva nell'utilità di fare questa cosa. E insomma, non ne avevamo ancora parlato sui generis, magari torneremo anche su questo argomento, anzi ci torneremo quando ci sarà la sentenza. Sui Generis finisce qui, ci sentiamo la prossima settimana, venerdì prossimo dalle 20.30 alle 21.30. Un saluto da Elena Mordiglia, a presto.